Intanto volevo dire che come esperienza il congresso mi è servito, è stata la prima esperienza, mi sono confrontata con tante altre persone e però chiaramente dei quesiti inerenti in questo caso alla cateterizzazione che magari prima non mi ero posta, ma non perché li facessi meccanicamente, perché mi rifacevo a quanto imparato all'inizio, cioè la tecnica infermieristica di base, la disinfezione, il lavaggio del genitale, tutte quelle cose che sono imprescindibili nella cateterizzazione. Io lavoro da anni in una sala operatoria, per cui il cateterismo viene effettuato sempre e comunque in maniera sterile. Ora, volevo semplicemente dire, e sono d'accordo che le linee guida dicono di cateterizzare meno, ma quando cateterizziamo effettivamente, poi nella manipolazione, nella manutenzione del catetere comunque, è stato detto che spetta a noi. Quindi una volta che già l'abbiamo fatto, poi la manutenzione corretta, sì, perfetto, però rifacendosi sempre al questionario che abbiamo qui davanti, ci sono delle cose che sono tutte giuste, per cui io non ne posso escludere una come il lavaggio dei genitali in un contesto dove magari è la prima cosa che io faccio e poi ecco, quindi magari se potete andarci e venirci incontro in questo sarebbe il minimo. Grazie. Grazie collega. Un altro intervento, prego.
Sono Giuliotto di Treviso Rianimazione. Non mi è chiaro un particolare riguardo alla batteriuria. È sinonimo di infezione urinaria? So che alcuni pazienti che usano la CIC hanno batteriure, però non si parla di infezione urinaria. Alle colleghe decrescenza. Prima che,
Scusa, altri interventi? Nulla, cominciamo con le. Un attimo. Prego.
Allora, sono Katia Lorenzo, sono di Genova, lavoro in rianimazione. Io sono venuta qua a Stratoforte tra i miei colleghi e sono interessata al convegno. Sono venuta 4 giorni, intenzionata ad ascoltare tutto quello che sarebbe stato detto. Però sono un po' offesa da questo questionario, mi sento veramente trattata come una bambina. Non so gli altri miei colleghi, però a parte che, come diceva un altro collega prima, giustamente c'è tanta confusione, sono stati dati, tante percentuali che forse non ci interessano neanche poi così tanto.
Questo male comunque fa parte della normativa ICM per ottenere i crediti. Avete risposta, prego.
Volevo la tua domanda rispondere. Domanda per quanto riguarda la risposta sulla cateterizzazione vescicale. È vero che abbiamo parlato di cose che possono essere comunque veritiere, però abbiamo detto delle cose giuste e delle cose sbagliate. Quando si fa la domanda su quelle che sono le raccomandazioni, le indicazioni primarie, è ovvio che si va a fare una discriminazione di quello che è meno importante. Non è importante soltanto, cioè, lavaggio dei genitali è sì importante, ma è imprescindibile la disinfezione del meato urinario, come è imprescindibile l'utilizzo di sostanze lubrificanti monodose sterili. Quindi sono valide sia la prima che la seconda, quindi io non posso darti la risposta, ma ti ho detto che sono due indicazioni validissime che non possono essere considerate. Disinfezione del meato urinario, l'utilizzo in monodose di materiale lubrificante. Che poi le domande siano comunque di un questionario che non l'ECM ce lo impone, come la moderatrice poc'anzi vi ha detto, sono importanti. Sicuramente in ogni relazione sono state dette e ribadite più volte le risposte, poi sicuramente le difficoltà stanno qui per rispondere. Non è vero che non sono state dette le cose? Non so.
Orlando, si può integrare?
Io ho fatto altri questionari per altri incontri e non sono mai riusciti molto bene. Non è facile fare domande, soprattutto per il concetto di questo questionario è poco applicabile alle nostre cose, perché si dovrebbe dimostrare che prima siete asini, e che poi dopo le nostre cose diventate brave. Ma queste sono le regole del gioco, cioè se volete i punti sono così, cioè al momento poi dopo forse cambieranno le regole del gioco, col tempo forse riusciremo e impareremo a fare meglio le domande, però provate voi a farvi delle domande intelligenti, cioè, non è semplice, quindi questo solo in generale. Io devo una risposta alla signora Giuliotto per la batteriuria.
Scusate colleghi, un po' di silenzio.
Chiaramente ha ragione, la batteriuria non è sinonimo di infezione urinaria ed è soprattutto nel paziente critico uno dei grossi problemi, cioè io sono molto in difficoltà con la diagnosi di infezione urinaria in molte delle percentuali riportate, perché è molto difficile fare diagnosi di infezione urinaria nel paziente cateterizzato. Si presume che la batteriuria sia un elemento in gioco, perché senza batteri è difficile che uno abbia un'infezione urinaria. Però perlomeno ci deve essere qualcos'altro, e qualcos'altro in genere diciamo che è la leucocituria che si vede dall'esame d'urina, o anche semplicemente con lo Stix ci si vede la presenza dei leucociti, e credo che la presenza di batteri e leucociti sia già una buona diagnosi. La sintomatologia soggettiva non c'è in questi pazienti più delle volte, e i sintomi generali, la febbre, questo può essere a mille altre cose, ma quindi è molto difficile. A volte diciamo a posteriori, quando abbiamo identificato un microorganismo in alta carica con leucociti, lo trattiamo, la cosa passa, abbiamo una buona probabilità di parlare di infezione urinaria, ma non è purtroppo bianco o nero, cioè molto spesso l'ambito dell'infezione urinaria è un po' grigia. La cosa particolare è anche che molti laboratori continuano a dare positività al di là di una certa soglia di batteri. Anche questa non è provata nel paziente cateterizzato, per cui siamo in un ambito non così semplice come sembra dalla frequenza del cateterismo. Ultima cosa che vorrei aggiungere sul trattamento catetere sì, catetere no. Io credo che lì bisogna veramente applicare il buon senso. Io ho apprezzato moltissimo le relazioni sul cateterismo vescicale, perché credo mette a fuoco delle responsabilità in un ambito che è molto trascurato e molto routinarizzato. È chiaro che il paziente mielo-leso è completamente diverso dal paziente post-operato, cosciente, che in fondo potrebbe anche farlo da solo. Quindi dobbiamo, non prendete posizioni così tout court. Valutate paziente per paziente, chiedetevi quando tornate al lavoro del vostro turno, ma questo ha ancora bisogno del catetere. E se uno è in grado di dire, voi dovete chiederlo, certo. Sì. Ma provateci, io credo che pochi medici abbiano qualcosa in contrario se voi togliete un catetere. A me, io ho avuto molte contestazioni dai stranieri quando ho detto togliamo il catetere. È un gioco delle parti questa cosa, ma io non credo che valete così poco. Cioè, ci sono i pazienti in cui il bilancio idrico è un problema veramente importante, e allora non si può togliere il catetere, però io credo che su 10 pazienti il bilancio idrico sia un problema importante in 8, se vogliamo essere generosi. Ci sono 2 in cui non è tanto importante. Ci sono pazienti che sono in attesa di trasferimento, che sono ormai coscienti, quindi non hanno bisogno del catetere. Noi non abbiamo, nelle terapie intensive, non abbiamo la cultura del pappagallo, perché hanno il catetere. Io credo che questa relazione abbia il grande merito di aver così scosso un dogma, un'abitudine, credo che sia da valutare. Io non credo che i medici siano particolarmente interessati al catetere vescicale. Forse troppo poco.
Mi scusi. La collega Gennaro e Biase vogliono fare un'integrazione, credo.
Allora, io volevo spendere due parole riguardo al questionario e una riflessione. Allora, il questionario è stato posto sotto forma di pre-test e di post-test. Nei termini in cui c'è una differenza in senso positivo, chiaramente è gratificante per voi come per noi essere riusciti a ricoprire il ruolo di facilitatore di apprendimento. Però nel caso in cui questa differenza sia in termini negativi e riguardi la maggior parte come numero dei test che sono stati sottoposti, è chiaro che in quel momento da parte nostra ci dobbiamo anche mettere una mano sulla coscienza, che nel senso non sono stato in grado di trasmettere quel determinato contenuto.
voglio anche dire, nei termini in cui non si riesce a superare, diciamo, il test, nessuno si, tra virgolette, punisce. Va detto anche questo. Poi volevo anche dire due parole sulla multidisciplinarietà, nel senso che può essere una soluzione alla carenza che c'è in questo momento di infermieri. Non posso fare a meno di non riallacciarmi alla mia relazione. Il fatto di far preparare il SAC per la nutrizione parenterale totale al servizio interno di farmacia ci fa guadagnare del tempo a favore dell'assistenza diretta al paziente. E poi anche per quanto riguarda la carenza di infermieri, sta anche un po' a noi, molte volte, tra virgolette, sponsorizzare la nostra professione, parlarne in termini positivi. E infine, sul fatto che le diverse figure professionali che operano all'interno delle aziende non siano integrate tra di loro, forse da parte nostra, secondo me, prima di tutto dovremmo imparare a chiedere. Mi metto parte in causa io per prima. Ad esempio, facendo questo lavoro con Anna Maria, la farmacista, ha detto: ah, sai, noi abbiamo preso due giardini, il reparto degli antibiotici, ci siamo messi a fare uno schemino di quali erano le modalità di diluizione per ogni tipo di principio attivo, in quanto tempo dovessero essere infusi. E ci ha detto: ma chiedetemelo. Dovremmo proprio imparare a chiedere noi per primi. E inoltre noi siamo tanti, penso che gli impiegati di un'azienda ospedaliera, la maggior parte siano infermieri professionali, quindi siamo un bel coro, quindi impariamo a chiedere, secondo me.
Sull'altro, si sente? Due cose rapide rispetto a due interventi, l'uno riguardante la carenza di infermieri e l'altro riguardante la noiosità dei dati. Allora, lavoro da 20 anni e la carenza è stata una costante della mia vita professionale, in qualità di infermiera e in qualità di caposala. Ritengo però che non debba diventare un pretesto per non andare avanti, perché talvolta la conoscenza ci permette anche di ottimizzare il nostro tempo. Una medicazione banalmente che può stare in sede una settimana ci permette di fare meno cambi, un set, vi faccio degli esempi concreti per riagganciarmi alla realtà, per cui mi rendo conto, è importante, un argomento importante, ma non possiamo fermarci per questo, anche noi che siamo seduti qui dietro, questo problema lo viviamo quotidianamente. Per quanto riguarda l'aspetto dei dati, mi rendo conto che sono noiosi, ma io sono stufa, e qui ci metto dentro una nota di polemica, ogni volta che vado ad un convegno, sono stufa di assistere a dati riportati dall'America, dall'Inghilterra, dall'Olanda. Noi lavoriamo ma non produciamo dati. Allora io piuttosto lo faccio fuori orario di servizio, ma voglio produrre dei dati, perché se non ho dei dati sono il solito infermiere che si lamenta ma non è in grado di agire sulla base di concretezze. Anche se i dati, lo riconosco, sono noiosi per tutti, anche per me e per le persone che sono qui sedute con me. Grazie.
Grazie. L'ultimissima, perché siamo ormai in chiusura, rapidissima domanda, la rapidissima la risposta.
Grazie. Volevo prima di tutto complimentarmi con tutti, ma soprattutto con la mia amica e collega da tanto tempo, Tonia De Crescenzo. E a lei voglio fare una domanda. Ha parlato tantissimo di cateterismo, di tipi di catetere, e ha citato più volte il catetere diversivo argento, o cosa del genere. Questo come dire, abbatte o potrebbe abbattere o ha abbattuto l'indice di infezioni in tantissime realtà, certamente non italiane, mi sembra di capire. Ora, questo catetere da tempo, ne avevo parlato anche io e te, non abbiamo mai avuto visione di questo tipo di catetere, perché in Italia pare che non ce ne siano. Tu hai visto questo catetere, sai com'è fatto, e se l'hai visto, Ce ne descrivi le peculiarità? Ti ringrazio.
Telegrafico, il collega. Telegrafico. Il destino non vuole.
Il microfono. Ah, presente. Volevo riallacciarmi all'ultimo discorso fatto dalla collega, la penultima, non so chi sia, del fatto dei dati prodotti dall'America e riportati qua. Io l'anno scorso ho partecipato con il mio primario a un convegno del Centro Studi Mario Negri sulla nutrizione enterale precoce ed erano rappresentate tantissime rianimazioni del Centro Sud, Centro Nord. Si è attuato un discorso nei vari reparti, si è terminato e si è raggiunta adesso la soluzione che noi adottiamo nel nostro reparto della nutrizione enterale 24 ore su 24, precocemente fatta. Il discorso che noi si diceva della infezione in paziente intubato, dei reflussi gastrici, quindi mantenere a stomaco vuoto questo paziente, con tutti i problemi che possono nascere da un paziente traumatizzato o meno che viene in terapia intensiva, non potrebbe essere risolto questo problema con una locazione digiunale più che gastrica del sondino e quindi risolvere questo tipo di problema?
Allora, voglio rispondere a Bianchi. Rispondendo a Bianchi forse rispondo anche a parecchi colleghi. Ho una premessa. Nelle linee guida CDC nominate durante la relazione ci sono le risposte al questionario. Chi ha preso appunti può trovare quelle risposte. Allora, il Pagatrelli, la pianta è uguale a un Foley. Esiste in Italia, è impregnato di una sostanza di silver che lo ricopre e che a mano della durata, noi abbiamo detto catetere e durata, a mano del tempo questo silver va a degradarsi. In Italia io non ho trovato studi in merito a questo tipo di presidio utilizzato. Li ho trovati in Europa, li ho trovati in America, ma li stanno ancora valutando. In verità non vorrei che la scelta del presidio fosse il cardine del lavoro mio e dei miei colleghi. Il cardine della relazione del contenimento è l'appropriatezza di un intervento. Devo essere capace di fare, come diceva Angelina, ma di fare bene. E lo dico anche alla collega qui. Devo avere io questa capacità. Sono veramente clinico o no? Allora, se sono clinico, posso intervenire perché faccio bene. Se io non ho questa clinicità, allora non posso fare una guerra al medico, voglio dire. Questo è il ragionamento. È normale che se io ritengo e ho modo di dimostrare ciò che io ritengo, posso introdurre o meno un catetere, posso introdurre o meno l'uso di un metodo alternativo. Se io non ho questa appropriatezza di me, l'autorevolezza di me, questo non lo posso fare. No, non è, guarda, io lavoro molto. In realtà sono uguali in tutto il mondo, il lavoro statistico fatto è proprio in merito a questo. Le infezioni urinarie sono presenti in tutto il mondo e le infezioni urinarie sono tutte nostre, particolarmente. Va bene, Giuseppe? Grazie.
Volevo aggiungere una piccolissima cosa riguardo alla scelta dei presidi. La domanda precedente riguardava, la collega non ricordo di dove, su quanto deve restare in sito un catetere vescicale. Ad esempio ci sono degli studi che ti dicono 3-4 settimane, altri che ti dicono oltre le 3-4 settimane, però non sono, sono anche contrastanti come risultati a volte. Una cosa però è emersa dagli studi, dalla lettura di questi studi, che molte volte anche dalle indicazioni che vengono del prodotto, gli infermieri o chi li utilizza al momento della rimozione possono notare un ridirigamento del catetere, che questo sicuramente è dannoso per il paziente. Quindi la nostra azione è quella critica anche in quello che utilizziamo. Al momento in cui ci rendiamo conto che qualcosa probabilmente non risponde alle indicazioni, perché ovviamente non tutto è verità assoluta, tutto comunque può essere relativo, anche quello che facciamo, quello che ci dicono di fare, perché è giusto così. Io volevo, e ribadisco, instillare un attimo di criticità in quello che facciamo, un senso che andare via di qua anche con qualche dubbio, non soltanto con delle certezze, perché i sani dubbi sicuramente ci portano a migliorare domani. Solo questo lo dico.
Rispondo a nome del collega Peressoni, l'ultimo collega che poneva quella domanda. La sonda in digiuno non ha dimostrato che questo posizionamento porti ad una riduzione del riflusso gastrico e quindi a possibile aspirazione di materiale proveniente dal tratto digestivo. Devo però comunque chiudere, e se ritiene, c'è il collega Peressoni che sicuramente sarà disponibile a implementare la mia risposta. Vi ringrazio, grazie a tutti per l'attenzione, per la vostra disponibilità. A domani.